11:47 minuti e parliamo di risata, intesa come da una parte fenomeno misterioso ma anche affascinante della mente umana. Al riso attribuiamo anche proprietà terapeutiche, è un fattore che influenza le dinamiche delle relazioni tra le persone. Perché ridiamo? Cosa succede nel cervello quando si ascolta una battuta o magari qualcuno ci contagia con la sua risata? Chi prova col suo lavoro a rispondere a queste domande è la nostra ospite che salutiamo. Mirella Manfredi, buongiorno, benvenuta ad Alphaville.
Buongiorno a voi, grazie.
Manfredi è professoressa di neurodiversità e cognizione all'Università di Zurigo ed ha scritto il libro Il cervello che ride, neuroscienze dell'umorismo, appena uscito per Carocci. Allora, partendo proprio da qui, lei esplora le risate da un punto di vista neuroscientifico. E come si studia l'umorismo in laboratorio? Che tecniche vengono utilizzate?
Sì, esatto, noi studiamo proprio l'umorismo in laboratorio, quindi per fare questo di solito invitiamo i partecipanti che possono essere studenti oppure nel nostro caso adesso stiamo indagando l'umorismo in popolazioni autistiche, li invitiamo nel nostro laboratorio per partecipare a una sessione sperimentale. In questa sessione presentiamo diverse informazioni umoristiche, possono essere stimoli verbali tipo barzellette o vignette, mentre registriamo la loro attività cerebrale. La registrazione dell'attività cerebrale può avvenire attraverso tecniche differenti, ad esempio la risonanza magnetica funzionale, attraverso la misurazione della variazione di ossigenazione del sangue, mostra quali sono le aree del cervello, quindi le regioni cerebrali più attive durante il processo umoristico. Un'altra tecnica molto utilizzata è l'elettroencefalogramma, che poi è la tecnica che utilizziamo nel nostro laboratorio, che avendo una risoluzione temporale molto alta, quindi consentendo di osservare l'attività elettrica cerebrale dopo pochi millisecondi dalla presentazione di uno stimolo umoristico, consente proprio di vedere cosa succede nel nostro cervello elettricamente, quindi quali onde cerebrali si generano mentre processiamo, mentre elaboriamo un'informazione umoristica, che può essere un'immagine, una vignetta o una barzelletta.
Dicevamo quindi vari strumenti, tra cui anche la risonanza magnetica funzionale, e questo in particolare vi ha mostrato che il cervello si attiva in modi diversi a seconda del tipo di umorismo. Allora, come
Esatto.
cambia il funzionamento, l'elaborazione che si effettua nel nostro cervello, a differenza che si ascolti una barzelletta o magari si abbia vicino qualcuno con la cosiddetta risata contagiosa?
Esatto, sì. Sì, cambia perché di fatto il materiale che presentiamo effettivamente attiva delle aree cerebrali diverse. Proprio a questo proposito, diversi anni fa, una decina di anni fa, è stato svolto uno studio in cui sono state messe a confronto le aree cerebrali che si attivano durante la presentazione, ad esempio, di una barzelletta e quelle che si attivavano durante la presentazione di una sitcom, quindi informazioni visive. E hanno mostrato proprio che quando raccontiamo una barzelletta si attivano le aree cerebrali linguistiche, proprio perché dobbiamo innanzitutto elaborare l'informazione presentata, che è l'informazione verbale. Mentre quando, quindi le aree del lobo temporale ad esempio, mentre quando presentiamo informazioni visive, chiaramente l'informazione deve anche passare attraverso le vie visive e si attivano in modo specifico appunto le aree ad esempio del lobo occipitale. Tuttavia, quello che è stato osservato è che ci sono invece altre aree cerebrali, perché poi il processo umoristico coinvolge tantissime aree cerebrali che lavorano allo stesso tempo, ecco perché poi è anche difficile individuare tutte queste attivazioni, ma ci sono delle aree che si attivano indipendentemente dal tipo di materiale utilizzato, dal tipo di stimoli utilizzati. E sto parlando ad esempio delle aree sottocorticali che si attivano durante la risposta emotiva, quindi quando effettivamente poi ci stiamo divertendo o chiaramente la risata coinvolge anche poi le aree motorie perché c'è una risposta fisica. Ma la risposta emotiva, quindi il divertimento che può anche non poi sfociare nella risata, attiva queste aree profonde sottocorticali che sono legate anche al piacere in generale.
Da un punto di vista dell'evoluzione, nel corso della vita di una persona, come cambia il modo in cui ride e le cose per le quali si scatena la reazione della risata?
Cambia molto e questo perché cambia il nostro cervello. Lo sviluppo dell'umorismo infatti è strettamente legato alle nostre abilità cognitive, affettive, Ad esempio, il bambino durante il primo anno di vita ride fondamentalmente in risposta a ciò che trova incongruente, a ciò che non si aspetta, quindi può ridere in risposta a stimoli visivi inattesi. Pensiamo ad esempio al gioco del cucù che fa molto ridere i bambini. Man mano che sviluppa le sue capacità cognitive e soprattutto linguistiche, chiaramente l'umorismo diventa sempre più complesso e elaborato, quindi molto più simile a quello degli adulti. Ad esempio, inizia a giocare con le parole man mano che acquisisce più dimestichezza col linguaggio e quindi accosta, ad esempio, parole tra loro contrastanti. Può dire, ad esempio, che un gatto fa mu e ridere di questo. Quindi inizia proprio a giocare con i suoni e con i significati linguistici. Oltre che c'è una capacità cognitiva importantissima nell'umorismo, che è la teoria della mente, ovvero la capacità di comprendere le intenzioni e le emozioni degli altri, che è fondamentale poi per acquisire, per sviluppare un tipo di umorismo più sofisticato e capire anche, per esempio, distinguere una battuta ironica da una bugia, ad esempio. Quindi sì, lo sviluppo dell'umorismo va di pari passo alle competenze cognitive, affettive dei bambini.
Un'altra domanda molto attuale anche per il ripensamento dell'antropocentrismo che è in corso e sta assumendo comunque uno spazio importante anche nel dibattito etico e filosofico attuale. L'essere umano è l'unico capace di ridere?
Assolutamente, questa è una domanda importantissima e appunto, come diceva, di natura filosofica. Sono stati osservati dei comportamenti nel regno animale simili a quelli umoristici nell'uomo, ma proprio per non adottare una visione antropocentrica è importante distinguerli. Ovvero, è stato osservato che gli animali emettono vocalizzazioni che sono diverse da quelle che emettono durante, per esempio, un attacco o una difesa, durante un gioco, quindi ad esempio durante il gioco di lotta. E questo è molto simile a quello che avviene anche tra gli adulti, ma specialmente nei bambini che appunto a volte fanno la lotta ridendo perché di fatto è un gioco. Ma come dicevo, è importante non interpretare questi comportamenti in maniera troppo umana. Quindi gli animali hanno delle forme che io direi sono molto simili a quelle umoristiche, possono avere una forma propria di umorismo, ma è chiaramente molto diversa da quella umana perché non hanno alcune capacità cognitive che sono tipiche umane.
Dal punto di vista evolutivo, invece, perché secondo quello che avete studiato, secondo lo stato attuale degli studi, esiste la risata in questa forma nell'essere umano? Che bisogno evolutivo ha soddisfatto?
Allora, io direi, in base agli studi che sono stati fatti finora, sono due le ragioni per cui la risata e in generale l'umorismo ha un significato adattivo ed evoluzionistico. Innanzitutto, ridere insieme rafforza il senso di appartenenza all'interno di un gruppo, quindi quando si ride insieme ci si riconosce come membri appartenenti allo stesso gruppo, ci si protegge e ci si difende, quindi questo sviluppa la cooperazione, quindi lo sviluppo di un gruppo. Allo stesso tempo, diversi studi della psicologia della personalità hanno considerato l'umorismo come un tratto di personalità. Un tratto di personalità che ha in sé, che presuppone molte abilità cognitive e affettive che è strettamente correlato all'intelligenza. Quindi, in questo senso, potremmo dire che possedere un buon senso dell'umorismo ha una funzione legata alla selezione sessuale, perché di fatto è un segnale di avere delle capacità cognitive elevate.
È interessantissimo, devo dire. Io le faccio un'altra domanda, poi la lascio andare, anche se sarebbe veramente il caso di approfondire, ma per farlo c'è il suo libro, come ricordavamo all'inizio, Il cervello che ride, neuroscienze dell'umorismo, appena uscito per Carocci. E si dice spesso che ridere faccia bene alla salute. Dal punto di vista neuroscientifico, quanto c'è di vero in questa affermazione? Cosa succede proprio all'interno del cervello e nel corpo quando ridiamo?
Sì, è vero. Posso confermare che è vero, innanzitutto perché l'umorismo riduce i livelli di ansia e di stress e quindi rafforza il sistema immunitario. Inoltre, alcuni studi, poi ci sono degli studi specifici in cui, ad esempio, è stato osservato che il ridere, quindi divertirsi, aumenta la tolleranza al dolore e aumenta anche la produzione di endorfine. Quindi ci sono tanti studi che vanno in questa direzione, poi chiaramente alcuni non sempre vengono confermati da altri, quindi i dati poi non sono sempre coerenti, ma ci sono comunque vari studi che ad esempio indicano che a possedere un buon senso dell'umorismo è correlato anche ad avere una vita più longeva. Quindi sì, direi che gli effetti sull'organismo sono effettivamente scientificamente positivi.
Il cervello che ride, neuroscienze dell'umorismo, Carocci editore, l'autrice, la professoressa di neurodiversità e cognizione all'Università di Zurigo, Mirella Manfredi, che ringrazio per questa interessantissima pagina. Grazie mille e buon lavoro.
Grazie a voi, buona giornata.